Ma anzitutto è difficile esprimere un giudizio compiuto sulla riforma del mercato del lavoro quando non ne conosciamo ancora gli esiti e quando la trattativa è ancora in corso. Diciamo da subito una cosa, che questa riforma, questa proposta di riforma che segue di pochi mesi, quella sulle pensioni e la manovra fiscale, è perseguita con una particolare urgenza e insistenza da parte dell'esecutivo e anche con una certa arroganza nei toni, insomma, che rivela soprattutto l'ansia di portare a termine in tempi rapidi un provvedimento che promette di tradursi in benefici non solo di immagine per il governo, che punta esplicitamente attraverso queste riforme ad acquisire, ad incrementare la propria credibilità, che come noto viene misurato ormai da tempo con il metro della riduzione dello spread. Ricordo che qualche settimana fa un articolo di Repubblica ci informava che la riforma del mercato del lavoro poteva valere diversi punti di spread, 200 si diceva in quell'articolo. La riforma, il progetto di riforma è stato anticipato da un battage mediatico di diversi mesi volto a presentarla come un necessario provvedimento di transizione da un sistema di tutele dualistico ad un sistema tra virgolette universalistico. L'argomentazione è nota: da una parte ci sono coloro che sono troppo protetti, godono di privilegi, dall'altra quelli che sono privi di qualsiasi forma di protezione sociale, molto spesso giovani e molto spesso donne, e sono quindi alla mercé del mercato. Tralascerei in questa sede di confutare questa visione un po' troppo semplificata del mercato del lavoro in Italia, assai più articolato di quanto non pretenda questa rappresentazione in termini dualistici, e tralascerei anche di ricordare come molti studi da parte di ambienti accademici o ambienti scientifici mainstream abbiano da tempo confutato anche la tesi di una eccessiva staticità del mercato del lavoro in Italia, questo già a partire dagli anni Ottanta, fatto che smentisce uno dei pilastri di questa riforma, nonché di quelle che le hanno precedute, presentate anzitutto come necessità di dinamizzare un mercato bloccato. In questa sede tuttavia prendiamo sul serio questa rappresentazione dualistica che, va detto, non è un'innovazione introdotta dalla ministra Fornero, dal governo Monti, poiché alimenta da più di un decennio tutti i tentativi di riforma del mercato del lavoro, per dirne uno, anche il libro bianco di Biagi a suo tempo era poi improntato agli stessi principi. In realtà sulla necessità di un riequilibrio tra presunte tutele eccessive e assenza totale di tutele si è registrata un'ampia convergenza tra analisti e studiosi del mercato del lavoro, pure nella differenza di approcci e proposte. Quindi quest'idea di una flessibilità buona, di nuovo per citare la ministra, è stata tutt'altro che assente in questi anni, anzi ha costituito il punto di riferimento di molte elaborazioni da parte di ambienti che peraltro la ministra conosce molto bene per averli frequentati, ne cito uno, il Collegio Carlo Alberto di Torino. Questo schema dualistico, va detto, penso che sia stato fatto proprio in parte anche da settori dei movimenti dei precari nel passato, che hanno di fatto acquisito questa lettura in termini simmetrici tra un'area garantita, tra virgolette, un'area priva di tutele. Ecco, non si tratta qui naturalmente di aprire un dibattito su questo tema in questa sede, quanto però di essere consapevoli delle possibili controindicazioni di un approccio che rischia di restare subalterno alla retorica sulla modernizzazione del mercato del lavoro. Penso comunque che si tratti di un discorso da riprendere nelle sedi più opportune. Tornando al discorso della riforma, dalla lettura dei due documenti prodotti dal Ministero, quello sulla riforma degli ammortizzatori sociali e quello relativo alle forme contrattuali, vediamo in realtà che della sbandierata volontà di perseguire un riequilibrio insomma, non si trova alcunché. Questo anzitutto perché vi sono interi settori del mercato del lavoro che continueranno a funzionare con modalità non dissimili da come hanno funzionato finora, tutta una serie di contratti parasubordinati, collaborazione a progetto, coordinate continuative, prestazioni occasionali o con partita IVA, non spariscono affatto, e che ci fa dire che si dichiara che saranno disincentivati attraverso maggiori controlli, ma questo è stato il proposito delle precedenti riforme. In realtà io penso che tutta una serie di settori, soprattutto nel terziario professionale dei servizi, così come nella quota flessibile di lavoro per gli enti locali, per gli enti pubblici, per le università, tutto continuerà a funzionare più o meno come ha funzionato finora, anzi con degli elementi peggiorativi, vista la proposta di innalzare il contributo previdenziale dei parasubordinati al 33%, ossia di equipararlo a quello nel lavoro dipendente, ma come noto in assenza di contropartite, in assenza cioè di quelle prestazioni di cui bene o male finora il lavoro dipendente ha beneficiato. Viceversa, la riforma promette di produrre effetti, diciamo così, più incisivi nel campo, tra virgolette, tutelato, ossia nell'area del lavoro dipendente. Senza entrare troppo nel merito dei singoli provvedimenti, possiamo già stabilire che ciò che viene universalizzato in questo caso è una condizione di perlomeno maggiore incertezza, precarietà. Di fatto si aumenta la facoltà di licenziare da parte delle imprese. Esemplare in questo caso il dibattito sulla manutenzione dell'articolo 18, sulla quale si registrano diversi approcci rispetto ai licenziamenti cosiddetti disciplinari, ma c'è una sostanziale convergenza delle parti sociali sull'eliminazione, sull'abolizione dell'articolo 18 per quanto attiene i licenziamenti individuali per cause oggettive, ossia per motivi economici. Soprattutto, e mi sembra però la parte più importante, la vera ciccia della riforma, quella che vale appunto diversi punti di spread, si punta a ridurre drasticamente il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali fordisti lunghi, quindi l'abolizione dell'indennità di mobilità e la riduzione del campo d'applicazione della cassa integrazione straordinaria ai soli casi di ristrutturazione non a fronte delle cessazioni di impresa, come spesso è stata utilizzata. Non casualmente sono questi i punti su cui spesso la trattativa incontra difficoltà, poiché è chiaro che sia per le imprese sia per i sindacati la possibilità di socializzare i costi delle ristrutturazioni aziendali è uno strumento importante affinché le ristrutturazioni del mercato del lavoro e delle imprese possano avvenire in un contesto di relativa pace sociale a fronte della garanzia comunque di dare alcuni anni di reddito basso, ma comunque garantito ai lavoratori colpiti dalle misure di ristrutturazione. Qual è la contropartita in termini di sicurezza di questa aumentata flessibilità in uscita, per dirla con un eufemismo? Come noto, la contropartita è rappresentata dall'introduzione della cosiddetta ASPI, l'assicurazione sociale per l'impiego, che è di fatto una ricompensa per l'abolizione della cassa integrazione straordinaria della mobilità. Cominciamo col dire che da questa misura saranno comunque escluse le forme di lavoro non subordinato, quindi collaboratori, consulenti, saltuari vari non beneficeranno dell'ASPI, e aggiungiamo che questa misura può essere considerata tutelante, forse per alcuni aspetti addirittura migliorativa, nei casi di disoccupazione frizionale. Noi sappiamo in realtà che la situazione del mercato del lavoro in Italia in questi anni è molto differente, con molta disoccupazione di lunga durata, molti giovani che non accedono al mercato del lavoro, altri che sommano e alternano periodi di lavoro e di non lavoro, che faticherebbero a mettere insieme le 52 settimane in due anni di lavoro che costituisce il prerequisito per accedere a questa forma di assicurazione. Spostandoci invece sul versante della flessibilità in entrata, la proposta dichiara di voler puntare tutto sul contratto di apprendistato, che dovrebbe divenire forma normale o prevalente di accesso alla posizione di lavoro subordinato, e quindi dovrebbe assorbire altre modalità di ingresso, sempre questo nelle intenzioni dichiarate dalla riforma. Ecco, qua si rasenta però una vera e propria retorica, una disonestà nel modo in cui vengono presentate le innovazioni, perché da un lato si dice che la flessibilità deve costare di più, e in effetti nella proposta si introduce un onere aggiuntivo per le imprese nel caso in cui vogliano utilizzare contratti a tempo determinato. Non si capisce però perché mai le imprese dovrebbero continuare a privilegiare dei tempi determinati quando il contratto di apprendistato prevede la possibilità di inquadrare il lavoratore in ingresso con due livelli inferiori a quanto previsto dal contratto per le stesse mansioni, quindi è un contratto che costa di meno. Il contratto di apprendistato in realtà piace molto anche alle parti sindacali, poiché ha un contenuto professionalizzante, ha un contenuto formativo. È innegabile che in questi anni spesso ha centrato l'obiettivo di fungere da ponte verso un'occupazione, tra virgolette, più stabile. Però, ribadisco, puntare su questo tipo di contratto comunque alle imprese, nel mentre toglie dei vantaggi nell'impiego dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, però sull'altro piatto della bilancia pone la possibilità di usare per parecchi anni un lavoratore giovane, ricattabile e motivato dalla meta dell'assunzione a tempo indeterminato, ancorché più licenziabile che in passato, e soprattutto è meno costoso.